Buongiorno ragazzi, oggi si entra nella lezione numero 12 intitolata Riclassificazione dello stato patrimoniale. Più allargato il ragionamento nel momento in cui si guarda il modulo in cui si sta entrando, cioè il modulo dell'analisi di bilancio. È l'ultimo modulo, il quarto, e ha l'obiettivo di provare a dare i primi basici strumenti per orientarsi nell'interpretazione dei numeri di bilancio. Mi spiego meglio e passo alla diapositiva 2 e successivamente alla diapositiva 3. Il bilancio in quanto tale è un documento estremamente ricco, ma come abbiamo visto nel modulo 3, non sempre le voci sono ordinate secondo una logica che permette una immediata comprensione delle dinamiche economico, patrimoniali, finanziarie e competitive dell'azienda. Accanto a questo si deve sottolineare come il bilancio, proprio per la ricchezza di informazioni che può dare, può risultare in un qualche modo disorientante, può risultare eccessivamente analitico e quindi far perdere al lettore l'orientamento e l'effettiva consistenza dei risultati che l'azienda ha conseguito. Quindi l'analisi di bilancio è quello che l'espressione proprio vuole dire. Un bilancio che viene sottoposto ad un'analisi più approfondita, ma anche più sintetica complessivamente in termini di output del processo di valutazione, in modo che colui che legge il bilancio, e colui che legge il bilancio è uno stakeholder, un analista finanziario, una banca, un dirigente che sta sopra a un certo ruolo aziendale per capire se il risultato di un progetto può funzionare, questa valutazione dà risultati positivi o negativi. Quindi è una valutazione che da una parte guarda il tempo con cui le performance nel quale le performance si sono andate a dipanare, e va a cercare di capire come sta cambiando la capacità dell'impresa di generare valore. Questa è una lettura nel tempo. Quindi si mettono in serie un numero N di bilanci o di analisi di bilancio per capire se quell'azienda sta producendo valore nel tempo o invece lo sta perdendo o ancora meglio lo sta incrementando. Altro aspetto è l'analisi nello spazio, cioè cercare di capire come la nostra specifica azienda stia performando rispetto a quello che stanno facendo i propri competitor. Quindi, nella diapositiva 4 si rimettono i tre documenti quantitativi che il fascicolo di bilancio contiene: lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario. Stato patrimoniale che racconta delle condizioni patrimoniali, cioè quello che l'azienda ha come asset, come beni, come risorse, e quello che l'azienda deve dare a qualcuno a fronte del pagamento di quelle risorse che ha acquistato. Il conto economico, invece, avevamo detto essere una sorta di fotografia, scusate, di film della dinamica economica, cioè delle risorse consumate e delle risorse prodotte in un arco di tempo. E il rendiconto finanziario è l'ultimo documento sul quale poi non abbiamo speso molte parole, che vuole sottolineare e evidenziare sempre al lettore del bilancio come l'azienda ha prodotto soldi e assorbito soldi. L'analisi di bilancio abbraccia questi tre documenti e cerca di darne una interpretazione integrata. Oggi che cosa facciamo? Partiamo dallo stato patrimoniale e prendendo le mosse dal bilancio che abbiamo visto nel terzo modulo, cerca di dare una lettura diversa. Apro una parentesi solo per ricordare che lo stato patrimoniale avevamo visto essere dotato di una doppia logica di riclassificazione delle voci, di classificazione delle voci. L'attivo aveva una logica per destinazione e quindi ci ricordiamo la macro distinzione attività circolanti, attività immobilizzate. I debiti, le passività avevano una classificazione meno nitida e quindi si vedevano le risorse messe dai soci, il patrimonio netto, e i debiti in senso largo individuati nel TFR, nei fondi rischi, nei debiti complessivamente intesi che poi nel dettaglio del bilancio venivano rubricati in debiti verso le banche, verso fornitori e quant'altro. Questa rappresentazione non rende proprio giustizia al lettore del bilancio, cioè il lettore del bilancio si trova spesso in difficoltà nel comprendere attraverso questi numeri qual è l'effettiva consistenza patrimoniale della nostra impresa e quindi passa attraverso un'analisi di bilancio attraverso la quale come prima cosa che va a fare è riordinare i numeri. Quindi potremmo dire che l'analisi di bilancio si compone di una serie di step, di fasi. Le prime fasi che vedremo nella lezione di oggi e nella prossima lezione è quella della riclassificazione delle voci, cioè rimettere in un ordine di classificazione diverso le voci che il bilancio nella sua forma ufficiale, quella del codice civile, propone. Quindi questa nuova classificazione poi ci porterà a un secondo step, quella della possibilità di costruire un set di indicatori, un set di margini economici, cioè una serie di strumenti di massima sintesi che possono essere quozienti, che possono essere differenze, le quali ci danno delle informazioni di sintesi ben più precise, cioè qual è la redditività, che sarà una parola chiave delle prossime lezioni della nostra azienda, qual è la solidità, l'economicità e via e via e via. Quindi ora partiamo dalla prima fase, cioè la fase di comprendere come riordinare le voci del nostro bilancio partendo dallo stato patrimoniale. La logica che adottiamo è quella del criterio delle aree di gestione. Questa diapositiva, se tornate indietro con la memoria, la ritrovate anche nella lezione sul conto economico civilistico. Ora la riproponiamo, ma la riproponiamo dentro lo stato patrimoniale. Quindi lo stato patrimoniale, le voci dello stato patrimoniale devono essere riordinate in una logica di aree di gestione, cioè dove le aree di gestione possiamo individuarla nelle aree operativa, dove l'area operativa è un'area operativa intesa come quello che serve per realizzare il proprio business ordinario, tipico, scelto dall'imprenditore, se voglio fare scarpe, mi dovrò domandare quali sono le attività e le passività che sono specifiche di quel business, quindi i macchinari, gli impianti, le attrezzature, ma anche tutte le rimanenze dei miei prodotti alla fine dell'anno di scarpe, piuttosto che le materie prime che utilizzo per fare scarpe, i crediti che ho maturato a fronte della vendita delle mie scarpe, e dall'altra parte avrò delle passività operative, tipicamente quelle che nascono attraverso il processo di produzione, quindi i debiti verso i dipendenti e i debiti verso i fornitori. Ma andiamo più nel dettaglio e passiamo alla diapositiva 7. Le aree di gestione possono essere distinte in modo semplificatissimo in due aree, l'area operativa e l'area finanziaria. Anche questa l'avevamo già vista come prima distinzione. L'area operativa è l'area dove si realizza la produzione e la vendita dei beni e servizi che caratterizzano l'azienda. L'area e la gestione finanziaria invece è quella gestione che consiste nella raccolta dei soldi, espliciti soldi, cioè soldi che entrano come prestito, come capitale dentro l'azienda e la loro in un qualche modo restituzione. L'area operativa, nel momento in cui si guarda lo stato patrimoniale, la possiamo distinguere in due parti. L'area operativa, la gestione operativa che ha un connotato strutturale, cioè tutti i beni che perdurano dentro l'azienda per più anni, e gli elementi dell'area operativa che invece sono correnti, cioè quegli oggetti, quegli asset che tendono a cambiare rapidamente di conformazione. Facciamo due esempi. L'area strutturale è caratterizzata dagli impianti, le attrezzature, i macchinari. È un impianto nell'anno 2019, resterà un impianto nell'anno 2020, resterà ancora un impianto nell'anno 2021. Un elemento che invece caratterizza la gestione corrente, per esempio, è la rimanenza di prodotti finiti. Quindi i prodotti finiti di scarpe, riprendendo l'esempio di prima, sono quei pezzi, quelle scarpe che l'azienda ha finito di produrre ma ancora non ha venduto e quindi sono dentro le attività che l'azienda ha. Si fa la fotografia e si scopre che dentro i nostri magazzini ci sono 20, 30, 100, 2000 scatole di scarpe finite da vendere. questa roba qui è corrente, perché l'azienda non è che nel 2019 vuole avere 1.000 paia di scarpe da vendere, ne vuole avere le stesse 1.000 paia di scarpe nel 2020 e le stesse 1.000 paia di scarpe ritrovare nel 2021. Sarebbe un fallimento nella gestione. Quei 1.000 paia di scarpe nel 2019 sono tali, nel 2020 devono diventare crediti, ad esempio, verso i clienti perché vengono vendute, e nel 2021 devono diventare soldi perché vengono incassati quei crediti. Quindi, come vedete, da una parte c'è un qualche cosa che sta fermo, dall'altra parte c'è qualche cosa che corre, che si muove, che cambia conformazione. E quindi, passando alla diapositiva 9, il ciclo operativo è il ciclo che caratterizza un percorso di acquisto di fattori della produzione, la plastica, la gomma, la pelle, i lacci, un percorso di trasformazione attraverso l'uso di macchine e personale e una fase finale di vendita, incasso del prezzo del prodotto che viene poi reinserito nel processo di acquisto, trasformazione e vendita. Questi cicli si sovrammettono e permettono di alimentare il percorso produttivo. Quindi questo è tutto ciò che nasce da un punto di vista di fotografia patrimoniale da questi momenti è un attivo del ciclo operativo. Nell'acquisto nascono i debiti verso i fornitori, dalla trasformazione nascono i debiti verso i dipendenti e le rimanenze tipicamente, cioè quello che abbiamo trasformato ma non abbiamo venduto, e dalle vendite nascono tipicamente i crediti verso clienti. Passiamo alla diapositiva 10. La gestione finanziaria invece ha un'anima che è quella che caratterizza principalmente tutte le aziende, cioè quella passiva, la raccolta di soldi. Le aziende hanno bisogno di soldi, vanno normalmente le PMI in banca e chiedono finanziamenti. Si parla di gestione finanziaria quando c'è un movimento di soldi, espliciti soldi che entrano nelle casse dell'azienda e che dovranno essere rimborsati pagando degli interessi più o meno alti nel futuro. La gestione finanziaria attiva è l'inverso, ci sono soldi che escono dalle casse dell'azienda per poi rientrare nel tempo, che ovviamente sono i prestiti che l'azienda fa a, ad esempio, sue società del gruppo, ma è un qualche cosa che è abbastanza remota se non per quanto riguarda, ad esempio, gli avanzi di cassa o i conti correnti attivi. Quello che qui primariamente ci interessa è la gestione finanziaria passiva. Vi rendete subito conto della differenza fra un debito verso un fornitore e un debito verso una banca. Il debito verso fornitore, l'azienda non ha ricevuto alcun soldo, non ha ricevuto un bonifico, ma ha ricevuto beni o servizi che non ha dovuto pagare subito, ma pagherà con dilazione. La finanza bancaria invece ha una conformazione diversa, la banca ci ha dato soldi e vorrà indietro soldi. Allora arriviamo alla diapositiva 11. La diapositiva 11 ci fa vedere la prima forma di riclassificazione dello stato patrimoniale. Come abbiamo detto, noi vogliamo riprendere tutte le voci che abbiamo visto nel nostro stato patrimoniale civilistico e ricollocarle in due scatole sostanzialmente. Una scatola delle attività operative e una scatola delle attività finanziarie. La scatola delle attività operative poi ha un intercapedine per dividere le attività operative correnti dalle attività operative strutturali. Le attività operative correnti sono, come si è detto poco fa, crediti commerciali, le scorte di magazzino e quelle strutturali, gli immobili, gli impianti, i brevetti, marchi, attrezzature e quant'altro. Le attività finanziarie normalmente sono il conto corrente attivo, la cassa di soldi contanti, nelle PMI raramente si trova molto di più. Nel momento in cui, diapositiva 12, si passa al lato passivo, una prima distinzione è quella di dividere i soldi che l'azienda ha acquisito a fronte di un indebitamento verso il mondo finanziario, e quindi tipicamente verso le banche o verso i soci. Quindi passività negoziate finanziarie a fronte delle quali sono entrati soldi veri, e le cosiddette passività o finanziamenti spontanei, cioè quelle posizioni di debito che nascono attraverso il normale circuito dell'acquisto vendita, l'acquisto trasformazione e vendita. Hanno un ruolo ben diverso. E andiamo quindi a diapositiva 13, ricollocare queste voci nello stato patrimoniale lato passivo. Abbiamo una scatola delle passività operative, quindi gestione operativa. Abbiamo una doppia scatola delle passività finanziarie, dove la prima scatola è il debito finanziario, cioè quei soldi presi a prestito e che dovranno, con una scadenza più o meno precisa, essere rimborsati, i debiti finanziari, appunto, banche passive, mutui, obbligazioni e quant'altro. E il patrimonio netto, cioè i soldi ricevuti dai soci, che non hanno normalmente una scadenza, ma che sono comunque passività finanziarie, cioè debiti, posizioni finanziarie a tutti gli effetti. Quindi questa è la nostra nuova importante distinzione. All'interno, diapositiva 14, dei debiti finanziari, poi volendo si può fare una distinzione in debiti finanziari a breve e debiti finanziari a medio-lungo termine in base alla scadenza di quando queste posizioni dovranno essere saldate. Andiamo quindi alla diapositiva 15 e facciamo un riassunto delle posizioni, cioè rimettiamo a sezioni contrapposte il nostro stato patrimoniale, da un lato le attività e dall'altra parte le passività. Dal lato delle attività ritroviamo le attività operative, correnti e strutturali e sotto le attività finanziarie. Dall'altra parte troviamo le passività operative, le posizioni di debito finanziario e il patrimonio netto. Come già si vede, l'analisi di bilancio ha portato a una prima sintesi e ad una lettura più omogenea dei valori, sia del passivo che dell'attivo. Ora il passivo e l'attivo tendono a leggersi orizzontalmente fra di loro. E poi a una maggiore sintesi, se si va a riprendere lo stato patrimoniale del codice civile, ci sono tantissimi numeri, qui con 6 numeri abbiamo dato il quadro complessivo della situazione patrimoniale e strutturale della nostra impresa. Alla fine, che cosa ci porta a dire questa struttura dello stato patrimoniale? Ci permette di fare delle considerazioni di tipo finanziario, e cioè di quanto è equilibrata la situazione finanziaria e patrimoniale della nostra impresa, cioè quanto è rischiosa per chi presta soldi quella composizione di attività e di passività, e misurazioni economiche che saranno elementi che valuteremo nelle prossime lezioni. Restiamo sull'aspetto finanziario. Di fatto, diapositiva 17, le nostre attività che cosa ci dicono? Ci dicono che l'azienda ha acquisito certe risorse, crediti, magazzino, impianti, macchinari, attrezzature, e per realizzare quelle risorse, per acquistare quelle risorse, ha dovuto impiegare capitale, ha dovuto impiegare soldi. E quindi le attività sì sono risorse a disposizione dell'impresa, ma sono anche lo specchio di soldi che ha dovuto trovare l'azienda per creare quel set di risorse. E quindi andiamo alla diapositiva 18. Se io vado a guardare il mio attivo corrente strutturale, dovrò dire quanti soldi ci vogliono per costruire la struttura e alimentare il ciclo operativo. Questa è la prima notizia che ci dà questo prospetto riclassificato. Ora però, la gestione delle nostre attività ha una spontanea forma di finanziamento, che è quella che nasce dalla gestione corrente, cioè dal fatto che qualcuno mi vende beni e servizi senza chiederne subito il pagamento. E questa circolarità della gestione mi permette di non andare a chiedere soldi esplicitamente sonanti che entrano nelle casse dello Stato, alle banche e ai soci. E allora, diapositiva 19, che cosa si può dire? Che le attività sono un fabbisogno finanziario lordo, cioè se nessuno mi avesse spontaneamente finanziato, leggi, non avessimo avuto nessun credito da parte dei fornitori, le attività sarebbero l'espressione dei soldi che ho dovuto realmente cercare sul mercato, soci e banche. Dall'altra parte, però, normalmente le aziende hanno una qualche forma di finanziamento spontaneo, cioè le aziende normalmente ricevono credito dai propri fornitori. E quindi se io faccio attività meno passività spontanee, che sono comunque voci correlate al ciclo operativo o alla gestione operativa, io trovo una dimensione di fabbisogno finanziario netto, cioè i soldi che davvero ho dovuto chiedere alle banche e ai soci per alimentare la mia gestione operativa. Andiamo quindi alla diapositiva 20, e se le attività sono un fabbisogno finanziario lordo e tolgo da quelle attività le passività che nascono automaticamente a fronte della generazione di quelle attività, trovo un fabbisogno finanziario netto. Cioè, mi spiego meglio, per realizzare dei prodotti finiti che ho in magazzino, casomai ho comprato la gomma per le suole, ho comprato la pelle e il fornitore, a fronte di questo circuito, non mi ha fatto pagare subito la fornitura, quindi mi ha dato delle passività spontanee, mi ha permesso di autofinanziarmi, di non andare in banca a chiedere i soldi per pagarlo, perché mi ha detto non ti preoccupare, mi pagherai più tardi. Quindi se io voglio sapere quanti soldi ho dovuto chiedere davvero alle banche per alimentare questo circuito, cioè per costruire la struttura operativa produttiva e per alimentare quel circuito di acquisto, trasformazione e vendita, non posso guardare soltanto le attività che sono un fabbisogno finanziario lordo, ma devo togliere dalle attività le passività spontanee, cioè quelle che nascono da questo circuito, perché quelle lì le potrò ripagare con quelle attività che nascono dallo stesso circuito. Ok? Mentre i debiti finanziari li dovrò ripagare con i margini economici che riuscirò a fare. Andiamo avanti. Alla diapositiva 21 abbiamo l'elisione per eccellenza. Abbiamo tolto le passività spontanee dalle attività operative, quindi attività operative meno passività operative spontanee, e troviamo questo nuovo margine che si chiama COIN, che non è la COIN in centro a Firenze, ma è capitale operativo investito netto, cioè il capitale che ho investito nell'area operativa, cioè nel mio business operativo, netto dalle passività spontanee. Quindi dall'altra parte che cosa ci rimane? Ci rimane soltanto quelle forme di finanziamento esplicito, cioè i soldi che effettivamente mi sono stati dati da qualcuno. Da una parte possono essere i soci, dall'altra parte che possono essere le banche. E così, ultima diapositiva, diapositiva 22, abbiamo una struttura dello stato patrimoniale riclassificato di massima sintesi. Da una parte le attività finanziarie, che normalmente è una scatola abbastanza residuale, il capitale operativo investito netto, che è la dimensione finanziaria della gestione operativa, quindi gli asset riconducibili a quella gestione operativa, e dall'altra parte tutti coloro che hanno dato esplicitamente soldi. Questa struttura ci dà tutta una serie di informazioni, cioè ci dice quanto sono dovuto andare in banca per alimentare il mio circuito operativo. Le società che hanno pochi debiti finanziari sono società che hanno una struttura finanziaria molto molto equilibrata, molto solida, perché il loro percorso operativo, il loro circuito operativo gli permette di non andare in banca a chiedere soldi. Con questo ci si ferma, ci si vede poi, o vede per modo di dire, ma ci si sente poi nella prossima lezione per quanto riguarda il conto economico riclassificato.